una scelta di vita, forse pensi, con le mogli, con i mariti, con i figli, per amore della pace. No, oggi è così, oggi è così. Non è vero. Per amore della pace abbiamo fatto dei danni. Ma come per amore della pace? Certo. Perché come dice sempre mia moglie, è duro dire no. Meglio dire sì, rimandare. Ma allora quando è che raggiungeremo un grado di civiltà o tempi? Altro argomento che potremmo trattare, ma bisogna del tempo, è Gesù è buono. Gesù vuole che noi ci perdoniamo, che noi siamo aperti al perdono, alla tolleranza, alla misericordia. Ma sapete che Gesù ha condannato a morte già da molto tempo, dalle prime pagine dei Vangeli, noi facciamo finta di non vedere questo. Ah, è vero, guarda. C'è una categoria di persone che Gesù ha condannato a morte, non c'è aperto. Perché dice quando tu scandalizzi un bambino sarebbe molto meglio per te che ti mettessero la macina al collo e ti lasciassero giù a morire. Ed è lo stesso Gesù che ti perdona e ti tollera e ti dice delle cose bellissime sul fatto che tu hai sbagliato ma sei perdonato perché non si poteva conoscere l'intenzione del tuo cuore. Sono condannato, Gesù li condanna, è lo stesso Gesù di cui parliamo giornalmente. Perché non è che qualcuno dice, ma allora possiamo fare tutto quello che vogliamo? No, ma perché non è così. I bambini, no, secondo il mio punto di vista, e credo sia dalla stragrande maggioranza di voi, la cosa più terribile che si può fare è abusare di un bambino. Non c'è una cosa peggiore, non può esserci. Gesù dice, queste persone sono talmente malvagie che bisogna mettere la macina a fuoco e buttarle giù al mare. E poi tutto l'elenco dei peccati tradizionali di cui abbiamo notizia e nei quali viviamo, che invece sono illuminati da un fascio di luce di misericordia, di comprensione, di errore che è possibile a tutti noi commettere. Ma quello no, quello no. È l'unica volta che tu vedi questa decisione assoluta e così, diciamo, rigida di Gesù. E quando tu lo leggi, dici, ma è lui che ha detto questo? È lui che ha detto questo. Perché se non fosse così, ognuno di noi potrebbe anche dubitare seriamente che stiamo attenti soltanto alla politica al cuore. Non c'è più spazio per la politica al cuore. Non c'è più spazio. Secondo la scienza, la terra è destinata a bruciare. E questo è il risultato della politica al cuore. Cioè di trattati firmati, così per convenzione. Ma la Cina non vuole demordere, gli Stati Uniti peggio che peggio, il Brasile, l'India e il Pakistan, tutta la zona che sta producendo a ritmo intenso, dice ma questi mi ha detto l'emissione di gas nell'atmosfera. Ah, voi adesso quindi continuereste a dominare il mondo perché voi producete, avete da vendere, avete da fare da per loro, ma noi dovremmo fermarci perché lo dite voi, e come capite, e come capite. Non è possibile, non è compatibile questo, ma questo è il risultato di un politico al cuore. E come per sentito un grande consenso da questo lato, dell'amore della pace, anche fratello, l'ho fatto per amore della pace. No, a tuo figlio, se tu gli dai uno scappellotto quando è il momento di dare, daglielo, daglielo, che se lo ricorda, e gli fai del bene, non dire per amore della pace. Tu gli fai del male, lo devi correggere, ove occorre anche con un sano schiaffo. Mio padre tre volte, due volte aveva torto lui per giunta. E io ho preso. Amore della pace. Amoce, l'amore della pace prepara la guerra. Che discorso? La Bibbia aiutando per fare delle bellissime riunioni dove ci apprezziamo, cioè, o vogliamo imparare qualcosa? Se vogliamo imparare qualcosa, dobbiamo avere il coraggio di affrontare anche argomenti che finora abbiamo ignorato, perché per amore della pace era buono ignorare. Ma viene un tempo dove tu dici: ma è possibile, allora io dovrò andare verso la morte, andrò a morire, avevo qua delle cose che volevo dire che vengono dalla Bibbia, ma è meglio se non le dico. Non è così, io non la penso così. Io credo che è molto meglio dire le cose, sia pure con cautela, usando i vocaboli adeguati, tenendo conto della diversa sensibilità delle persone che stanno davanti, se c'è dei bambini, se c'è degli adulti, se c'è degli adolescenti, ma cosa bisogna dire? Se tu dici a casa, qua per andare avanti dobbiamo lavorare a tutti quanti, non è che stai dicendo andate a... stai dicendo dovete capire che le cose stanno così. Io chiudo subito. Parlando di Matteo, quello della cantella, quello che è il peccatore che riscuoteva le tasse per conto dei romani, ma non era contento. Non era contento. Matteo era uno ricco, di ottima famiglia, perché nessuno riceveva l'incarico di esattore delle tasse se non provenisse, se non provenisse da una famiglia ricca. Gli danno questi incarichi soltanto a questa gente. Quindi Matteo si trovava nella condizione di dover fare un lavoro odiato dagli ebrei. Si doveva capire e vivere in un ambiente, in una condizione spirituale in cui avverti che stai facendo una cosa che non è buona, ma la fai perché è un lavoro come un altro, anche ben pagato. E quello che veramente convince chi è Gesù, e quando Gesù si avvicina a lui e gli fa un sermone, ma quante cose gli dice? Si avvicina a lui, gli dice: seguimi. È una parola, una, ma detta a un uomo che aspettava qualcuno che gli dicesse: seguimi. Un uomo tiraniato da dubbi, da incertezze, scontento del suo lavoro. E Gesù riesce a vedere quello che attraverso gli occhi, le labbra, l'atteggiamento fisico, non si vede, lo vede soltanto lui. Solo lui sa cosa c'è nel tuo cuore, guardando tu sei sempre sorridente e scherzoso. Gesù dice: sì, a un uomo che sa essere veramente in una condizione spirituale molto poco piacevole. E difatti Matteo lascia tutto e lo segue. Ecco, a noi è stato detto questo una volta. E ringraziamo il Signore che abbiamo risposto. Sto bene. Vengo sempre. Oggi io lavoro per il Signore, a tempo pieno, e dico sempre: non avrei mai pensato di ricevere un nome così grande. Io ho fatto 33 anni in banca e pensavo di andare in pensione, dovevo avere una pensione, una buona pensione, però, e quindi mi sarei riposato. Il Signore aveva ben altri pensieri, perché tramite le trappole che lui ci tende nel percorso della nostra vita,